Bentornati nuovamente in diretta con noi Marco Piccari e Cinzia Sant'Angeli in diretta Maracanã nel pomeriggio di TMV Radio. E andiamo subito a presentare gli ospiti perché ci comunicano in regia che ci sono tutti. Allora via, partiamo.
Eh sì, diamo il benvenuto a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Daniele.
Ciao Cinzia, ciao Marco.
Diamo il benvenuto anche al direttore Paolo De Paola.
Ciao a tutti.
Ciao Paolo,
buongiorno. E poi diamo il benvenuto a Marcello Chirico, che dovremmo anche vedere.
Vediamo.
Eccolo.
Ciao Marcello, ben trovato. Grazie per aver accettato il nostro invito come sempre a tutte e tre. Allora, io partirei, proprio facciamo un giro veloce e poi andiamo su altri argomenti, però visto che abbiamo così anche fatto un accenno alla partita di ieri sera tra il Paris Saint-Germain e il City, voglio sentire anche un vostro pensiero. Vince la prima d'andata il City di Guardiola 2-1. Parto da De Paola.
Beh, insomma, grandi campioni, non un grandissimo calcio, molto tattico, però devo dire la verità, azioni da una parte e dall'altra, cioè in un primo tempo a favore del Paris Saint-Germain, il City ha ribaltato tutto nel secondo tempo, però devo dire che sono le giocate dei singoli, è venuto meno un po' Mbappé secondo me, quella
vero.
È stata la delusione vera della partita. Neymar ha cercato di far tutto, quando ascolto determinate telecronache, ma non voglio fare nessun riferimento polemico, però sembra tutto perfetto, bellissimo, eccezionale quando una squadra è in vantaggio, poi se una squadra improvvisamente si ritrova sotto, tutto quello che è stato detto forse torna in discussione. Ecco, insomma, il calcio, o per fortuna o purtroppo, lo si discute secondo me alla fine della partita. Durante la partita è sempre molto molto difficile sbilanciarsi in giudizi perentori, perché può bastare un'occasione, anche il gol di De Bruyne sinceramente è un golletto, cioè non proprio un gollonzo ma un golletto, cioè dovuto a una, come dire, una valutazione imprecisa del portiere. Però detto questo, sicuramente nel secondo tempo si è vista la mano dell'allenatore. Ecco, in questo possiamo dare un giudizio in qualche modo più avanzato, cioè sia Pochettino e sia Guardiola comunque hanno fatto vedere, come dire, qualche cosa sul piano del gioco. Il Paris Saint-Germain secondo me ha peccato un po' di presunzione, soprattutto nel secondo tempo, e ribadisco la giornata nera di Mbappé. Però ecco, Guardiola nel secondo tempo ha macinato gioco non stucchevole, con passaggi sempre da un difensore all'altro, assolutamente no.
Garbo.
Ma si dice spesso che la Champions League viene decisa dai dettagli. Ecco, ieri sera è stato il caso, perché i due gol del City sono francamente due gol ridicoli, se vogliamo proprio dirla tutta. Quello di De Bruyne, come ha ricordato Paolo giustamente, è un golletto, o un gollazzo, o un gollazzo, come dicono alla Jalapas. Io credo che un portiere come Keylor Navas non possa prendere un gol così, che arriva da lontano, non è neppure un tiro forte, è un tiro a girare, ma insomma assolutamente un pallone prevedibile. Poi l'altro errore sulla barriera che si apre, ormai è di moda che le barriere si aprono, abbiamo visto tante che si aprono, anche la Juventus è stata castigata da una barriera che si è aperta contro il Porto, quindi i dettagli decidono tutto. Però quando vince il Manchester City comunque non ruba mai, nel senso che ha un'idea di calcio che è sempre un'idea propositiva, è sempre un'idea di una squadra che va con tanti uomini nell'area avversaria, dalla metà campo avversaria, che cerca di dominare il gioco. Ha avuto dei problemi nel primo tempo sicuramente, perché l'atteggiamento del PSG è stato forse anche sorprendente per certi versi. Poi Guardiola ha spiegato che si è reso conto che ha lasciato troppa libertà ai due costruttori di gioco del Paris Saint-Germain, cioè Verratti e Paredes, ha messo le cose a posto e improvvisamente il City ha decollato, anche se ripeto i gol sono arrivati in maniera abbastanza casuale, ma quando vince il City non ruba mai.
Marcello?
Devo dire che la semifinale del calcio romantico di Ceferin ieri è stata una semifinale abbastanza, come dire, decisa da quei due episodi lì, nel senso che il Manchester sicuramente ha vinto meritatamente, perché nel secondo tempo ha giocato un altro tipo di partita, però di sicuro quei due gollonzi lì l'hanno aiutata non poco, ecco. E comunque alla fine ha vinto perché è andato a cercarsi questi due gollonzi, ma un po' di fortuna l'ha avuta, perché io non mi immaginavo a un certo punto che ribaltassero la partita in 5 minuti, ecco. Mi sembrava che comunque
però,
per
Marcello...
me si era messa un po' dietro, si è chiusa per cercare di gestirlo. giusto 1-0, però pensavo che non crollasse il Fortino, invece alla fine è stata punita, questo catenaccio di Pochettino
non porta bene.
È anche vero che insomma quando lasci così la partita all'avversario, arrivare fino in fondo con un avversario di quello spessore,
se l'avversario è il City,
è un po' complicato,
non conviene.
Ecco. Allora vabbè, mettiamo da parte questa partita di Champions e poi vedremo un po' che cosa succederà nel girone, nella gara di ritorno. E, dunque, io vorrei sentire anche un vostro pensiero su quello che sta succedendo in casa Juve. E partirei da quello che abbiamo così accennato prima, anche leggendo un po' i giornali oggi. De Paola, parto da te, direttore. Che farà Paratici a questo punto, dopo quello che abbiamo letto ieri? Che succede?
Ma io fossi in Paratici mi sarei dimesso un secondo dopo, ma un secondo, cioè non... perché per me, come dire, il mio presidente, o perlomeno il mio datore di lavoro, mi copre fino all'ultimo momento possibile, ma anche, cioè, la presa di distanza non è una cosa né nobile né moderna. La presa di distanza è una cosa un po' meschina, mi permetto di dire. Non credo che certe cose non si sapessero, e diciamo, se come riportano, diciamo, i verbali, quello che riportano i giornali e tutto fosse vero, insomma, ecco, non mi sembra un atteggiamento piacevole, non voglio parlare nemmeno di correttezza o scorrettezza, non mi sembra un atteggiamento consono. Detto questo, ci sono troppe cose che non vanno. Guarda, io in questa Juventus, l'ho detto sempre dall'inizio, nonostante, diciamo, tanti atteggiamenti che non mi sono piaciuti dello stesso presidente da 2 anni a questa parte, cioè dal 2019 in poi, devo dire che tu come fai a dare responsabilità ad Agnelli, che ha vinto 9 scudetti di fila? Cioè, mi sembra, da un punto di vista di risultati, ecco, i famosi risultatisti, i risultati li ha portati, anche le 2 finali di Champions, cioè la Juventus è andata, poi improvvisamente, diciamo, via Marotta, potere a Paratici, Nedved che smoccola ogni 5 secondi, improvvisamente la Juventus si è un po' smarrita nei suoi dirigenti, anche in determinati acquisti, anche nella mancata difesa forse di determinati acquisti, o nei vuoti di acquisti mancati, soprattutto a centrocampo. Insomma, è stata una Juventus che ha sbandato, ma ribadisco, secondo me sono cose che, come le ha create, così dovrebbe rimediarle lo stesso presidente, perché ci sono degli errori strutturali che secondo me non vanno.
Marcello, Chirico.
Ha ragione Daniele, chiaramente ha ragione, sono stati commessi degli errori, però è vero che uno dice, lo dicono anche i tifosi della Juve, Agnelli ha vinto 9 scudetti, non gli si può imputare nulla, anche se ha fatto degli errori. No, non è così, non è proprio così, perché è vero che hai vinto, però in azienda, perché la Juventus è un'azienda, in come in tutte le aziende si lavora anno per anno e si vedono i risultati che si ottengono anno per anno. Se tu, e ha fatto bene Daniele a dire 2 anni, perché nonostante... Nonostante la vittoria del campionato dell'anno scorso, il campionato è stato vinto con molta fatica alla fine, cioè nella seconda parte, post-lockdown, c'erano stati dei risultati molto discutibili, però la Juve ha accumulato un tale vantaggio che poi le ha permesso di vincere il campionato, ma il resto della stagione è stato abbastanza deludente, gli errori erano stati iniziati da lì, da quell'annata lì, e si sono poi protratti nella data successiva, dove è stato fatto ancora addirittura peggio. Quindi se siamo in un'azienda e i manager vengono valutati per quello che fanno, per gli obiettivi che si vengono centrati o meno, Agnelli ha fatto degli errori, ma non solo Agnelli, perché poi lui ha delegato a Paratici e Nedved la costruzione di questa Juve, e mi sembra che Paratici e Nedved gli errori ne abbiano fatti in sequenza.
Sì, sì. No, la cosa strana, e vado da Daniele, è che ne parlavamo prima con Cinzia, proprio analizzando così, mettendo a confronto alcune società italiane, che nel Milan fanno le cose, fa le cose il presidente e Maldini non sa niente, ed è uno che c'ha un incarico. Nella Juventus fanno le cose sottoposti e il presidente è un po' è pure Marotta che non sa niente. È un po' strano sto modo di gestire, no, questi grandi club, no? C'è qualche stortura, no, in quello che abbiamo visto e sentito in queste settimane, Daniele?
Ma che Agnelli, il presidente Agnelli, non sapesse nulla di quello che faceva Paratici è una cosa che possono raccontare i bambini dell'asilo, ma forse neanche loro ci credono. quindi non ci prendessero in giro, voglio dire. Ho la sensazione che la Juventus
è a verbale,
sì, sì, no, ho capito, ho la sensazione che siano su scherzi a parte. Io mi aspetto a fine stagione una colossale resa dei conti, mi aspetto che il principale azionista di maggioranza della Juventus, che è la Exxon, presieduta da John Elkann, chieda conto al presidente Agnelli degli errori che ha commesso in questa stagione, dall'assunzione di Andrea Pirlo alla vicenda della Superlega con un danno di immagine incalcolabile, alla vicenda Suarez, quindi io credo che i risultati, come dice Paolo, sono stati importanti, ma poi comunque un'azienda decide in base alla situazione, e in questo momento la credibilità del presidente Agnelli è molto vicina allo zero, a mio avviso. E a cascata prevedo ovviamente poi in piazza pulita, una piazza pulita anche per quanto riguarda la guida tecnica dell'area tecnica, quindi riferisco ovviamente al direttore sportivo Paratici, ma anche al vicepresidente Pavel Nedved, che mi sembra abbia dimostrato un'evidente carenza di stile, quello stile Juve al quale tanto tengono i tifosi juventini. Ecco, mi sembra che in Nedved sia spesso scomparso questo stile, e quindi io penso ci sarà un rinnovamento profondo in casa Juventus, per cui arriveranno in qualche maniera a fine stagione, perché ormai mancano poche partite, dopodiché cominceranno le purghe, secondo me.
Però scusami Cinzia, voglio chiedere una cosa al direttore De Paola, insomma direttore di Tutto Sport, Gazzetta, è stato per anni, ha vissuto vicino a quello che è l'ambiente Juventus e quindi Torino. Quello che dice Garbo, De Paola, è possibile, cioè che John Elkann possa fare una cosa di questo tipo a fine anno, quindi questa grossa rivoluzione proprio ai vertici della Juventus?
Ma guarda, io condivido quello che dice Daniele, credo soltanto che nei rapporti tra i due cugini ci sono tante cose che diciamo noi non sappiamo, che attengono realmente un pochettino anche a giochi di potere all'interno della stessa famiglia, per cui io credo che alla fine Agnelli potrà rimanere al suo posto, però ecco, in qualche modo sarà concordata quello che dice Daniele, una purga severa, e anche secondo me la costruzione di un vicepresidente o un direttore generale che sia anche di immagine, di rappresentanza. Cioè la vena un po' troppo da tifoso di Agnelli è quella che un po' penalizza sia lo stesso presidente sia la Juventus, nel senso che è il bene e il male allo stesso tempo. Il bene perché comunque è un riferimento stabile, cioè nessun'altra famiglia è stata così a lungo alla guida di una società di calcio, anche in Europa proprio. Nessun'altra famiglia è rappresentata proprio nell'essere proprio della dinastia, della discendenza, un tifo così vero e sincero. Gli altri sono affari, cioè Suning, Scaroni e il fondo, Elliott è un'altra roba, insomma. C'è una passione, ma non è la passione del principale che ti discende dal nonno e da tutto un grado di parentela. Per cui io credo che quello sia stato il bene, ma il male, io ribadisco e torno su quello che ha detto Daniele. È vero, in parte l'ha detto anche Marcello, cioè gli errori vanno riconosciuti, cioè sono errori di comunicazione, sono errori che sono strani, perché poi la comunicazione della Juve negli anni precedenti al 2019 in qualche modo, per quanto potesse essere anche un po' antipatico, un certo schematismo, un certo rigore, ma c'era stato sotto tutti i punti di vista. Invece da un certo punto in poi si è proprio sbracato, cioè improvvisamente hai trovato un qualche cosa che o per mancanza di avversari o per mancanza di concorrenza o per evidentemente, come dire, in mal sopportazione di tutto quello che avviene in Lega, c'è stata una fuga in avanti sotto tanti punti di vista che hanno nuociuto proprio alla stessa dirigenza della Juventus. Secondo me si può comunque cercare un periodo delle riforme, si possono cercare dei cambiamenti, si può cercare anche un cambiamento più stabile e definitivo della guida tecnica, ma non con questi sbalzi. Ecco, quello che mi ha sorpreso moltissimo nella Juventus è questi sbalzi, il caso Suarez, prendi e molli, perché evidentemente c'hai la coda di paglia, e gli allenatori, vinci due scudetti.
Però posso fare una domanda? Questi, cioè, sbalzi, questo comportamento così, non può essere dipeso dai problemi economici finanziari?
Ma guardate, questo è un luogo comune un po' da sfatare. La Juventus non ha problemi economici finanziari, non li ha, sinceramente. Cioè, se voi mi dite la Juventus ha problemi, ma ha una fluidità e una capacità economica attraverso la Exor e attraverso la famiglia infinita. Poi, per carità, gli aumenti di capitali, il passivo, un consolidato di 900 milioni di negativo, va benissimo, ma sono tutte cose che possono tornare in ordine. Secondo me è più una questione di prospettive future, cioè questa fuga in avanti di Agnelli è per dire anche in famiglia: è vero, negli ultimi anni siamo andati in maluccio per quanto riguarda i bilanci, guarda caso quando è andato via Marotta, però c'era già un consolidato che era negativo, ma non vi preoccupate perché magari abbiamo una mossa sorpresa. Oltretutto, quella della Superlega era concordata tra i due cugini, perché Elkan pure lo ha ammesso, insomma, quella manovra era stata
condivisa.
Anche nei modi?
Nei modi forse no, e là allora Elkan avrebbe potuto dire: però io non so quello che fa mio cugino da un punto di vista di cose pubbliche, come Agnelli lo ha fatto per Paratici. Ecco, mi sembra un pochettino scoordinato a livello di comunicazione, di modi di agire, il perseguimento dell'obiettivo. Non si raggiunge in questi modi.
Marcello, vengo anche da te e aggiungo a questo dibattito che stiamo facendo anche un po' la scelta degli allenatori, no? Perché oggi stiamo leggendo tanti nomi, cioè quello più avanti è Allegri, no? Però stiamo vedendo anche Zidane, poi qualcuno ieri sera qui da noi, qui nel pomeriggio, ci faceva anche il nome di Gattuso, che piace ai tifosi della Juventus.
Infatti sulla Gazzetta mi sembra siano riportati loro
Tutto Sport riportava anche Gattuso. E vengo da te.
Le scelte dei tifosi valgono zero.
No, è chiaro, però uno ascolta anche l'umore.
Anche
no?
A me piace Zidane, ma non so se me lo prendono. anche a me piacerebbe avere Pep Guardiola, non so se lo prendo. Secondo qualche collega doveva già arrivare.
Sì, è vero, pure questo è vero.
Però sono assolutamente d'accordo con quello che hanno detto sia Daniele e anche Paolo. Volevo aggiungere solo una cosa. Prima di tutto che sia benedetta la dinastia Agnelli, perché grazie agli Agnelli la Juventus sopravvive, e penso che sopravviverà ancora proprio grazie a loro, perché l'amore non finirà mai, se lo tramanderanno sempre tra di loro. Il problema è che un Agnelli può anche sbagliare,
certo.
E quindi mette un altro della famiglia a capo della situazione, se ha sbagliato troppo, e mi pare che ne abbiamo dette, no? Tutti e tre ne abbiamo dette. Io siccome Daniele dice a fine stagione poi si deciderà tutto. Daniele, attenzione, io penso che se Pirlo fallisce anche Udine, io mi aspettavo già un cambiamento dopo il Benevento.
Arriva Tudor. Arriva Tudor, tu dici.
Sì,
cioè se sbaglia Udine arriva Tudor.
Guardate, lo metterei quasi per iscritto.
Che cambia poco, insomma.
Quasi per iscritto, perché non è possibile sostenere ancora un allenatore che sbaglia. Perché, allora, la prossima domenica, Benevento, Milan-Benevento. Chi è favorito? Secondo me il favorito è il Milan. Molto probabilmente il Milan vincerà. Udinese-Juventus è una partita complicata. Al di là dei valori in campo e al di là delle mire, perché l'Udinese praticamente si sta facendo un campionato di tranquillità in questo momento, ma al di là di questo, lo era anche l'anno scorso quando la Juve doveva vincere a Udine e l'Udinese era già tranquilla, era già salva, ha perso. Io penso che nella situazione attuale della Juventus, con questa grande confusione, con questa squadra che non segue l'allenatore, perché l'allenatore stesso te lo sta dicendo che la squadra non la segue, che gioca in quella maniera.
È vero Marcello, quasi una resa ha fatto l'ultima giornata quando ha detto non mi sono piaciuto, non sono più.
Sono più giornate che a fine partita Pirlo dice sempre non abbiamo fatto quello che ci eravamo messi in testa di fare. Ma com'è possibile? Ma sei te l'allenatore, perché non avete fatto? Perché non ti seguono? Perché non ti seguono? La squadra si è già lasciata andare. Vi dico anche una cosa in più: ci sono dei giocatori che sanno già che il prossimo anno non ci saranno alla Juve, a maggior ragione tirano indietro la gamba, soprattutto se a giugno devono anche fare l'Europa League il campionato europeo o la Coppa America, a maggior ragione.
Marcello, ti chiedo una cosa: hai fatto un quadro, secondo me, poi sento anche De Paolo e Garbo, però ti chiedo il prossimo allenatore. Chi deve
professionale
per te.
Cosa? Tirare indietro la gamba nel momento in cui c'è questa società che ti paga e ti chiede.
Ma hai ragione.
E ti chiede di arrivare in Champions.
Ma è umano, è psicologico, è una cosa che ti entra dentro inconscia. Cioè, il momento in cui tu sai che tu in questa azienda non ci lavorerai più il prossimo anno, perché hai già capito che ti fanno fuori e che fanno fuori anche l'allenatore. Sai, non è che entri con tutte queste motivazioni in campo, anche se ti dicono dai, dobbiamo prendere la Champions League, ce la dobbiamo fare. Contro la testa.
La vai a giocare a te il prossimo anno, non io, perché non vorrei venire.
Magari lo gioco in un altro club.
No, vabbè, dai, una battuta, l'ho buttata lì per. E il nome tuo preferito come allenatore? a questo Zidane, tu vuoi Zidane come tecnico,
se
Garbo.
Se ambisce ancora a vincere, se devi ricominciare da capo, allora puoi andare anche su De Zerbi se vuoi ricominciare da capo. Ma se noi dobbiamo fare la Juventus deve avere certi obiettivi, certi giocatori e certi allenatori.
Garbo.
È interessante la chiave di lettura che ha offerto Marcello, soprattutto nel caso in cui la Juve dovesse perdere a Udine. Però non dimentichiamo che Tudor sarebbe eventuale traghettatore fino a fine stagione, ma Tudor ha allenato l'Udinese. Tudor ha allenato l'Udinese, chissà quali sono i rapporti tra Udinese e Juventus, sono sempre stati molto buoni, non lo so, però la lettura che dà Marcello sul fatto che la squadra non segue più Pirlo è ovviamente quella più preoccupante dal punto di vista della Juventus, ovviamente. Ma l'allenatore nuovo chi lo può scegliere? Lo può scegliere Paratici, che è stato ieri scaricato dal presidente Agnelli? Scegliere il presidente Agnelli, che non si sa se sarà ancora in sella a fine stagione? Chi lo sceglie il nuovo allenatore? Quindi io andrei piano a fare nomi, nel senso che certamente Zidane sarebbe benissimo a tutti, anche ai tifosi, perché è stato uno che ha fatto parte della storia della Juventus, anche se poi la Juventus ha cominciato a vincere quando lui è andato via, francamente, stranamente, a vincere, voglio dire, a livello di Champions League ha vinto quando Zidane è andato via,
però
abbastanza
poi
curioso questo.
Dai, ha vinto pure Zidane al Real.
No, ma certo, bisogna vedere cosa fa il Real. Insomma, il Real, se va in finale, magari vince la Champions. Sì, può darsi pure che se ne va a guardare.
Comunque, Allegri deve pure tornare ad allenare. No,
alla Juve ci sarà il diluvio.
Vabbè, ma non esagerare, Marcello. Su, dai, De Paola, di qualcosa, di qualcosa, Marcello, che è agitato. Vedo che è preoccupato.
Ma io mi trovo d'accordo, perché poi Marcello, come dire, ha un tono amorevole, chiaramente. Non è che puoi dire a Marcello che ce l'ha con la Juve.
No, cioè, scherzo,
sicuramente,
ci
sicuramente, diciamo, questo purtroppo è il quadro della situazione che si è delineato. E se tu mantieni il distacco, anche, diciamo, in qualche modo, essendo molto affezionato a una determinata società, fai un resoconto giornalistico che ci vuole. Cioè, è così la situazione. Purtroppo io ne vedo anche un altro di problema, cioè quello che evidentemente Pirlo si è fatto molto ammaliare dalla vecchia guardia, e lo dico con il massimo rispetto per i Buffoni, Chiellini, Bonucci, questi giocatori che in qualche modo hanno rappresentato l'anima vincente della Juventus, però basta, cioè, come dire, arriva un momento per tutto e per tutti. Io devo dire la verità, non ce la faccio più con i tormentoni dei rinnovi di contratti di Buffon. Vedere un pochettino i controlli che devono portare il piede, il pallone sempre sul sinistro di Chiellini, mettono ansia, cioè Bonucci che perde una palla sì e una palla no, cioè io dico, queste cose qui a un certo punto vanno stabilite, e se poi addirittura sono loro a comandare nello spogliatoio e sulla panchina, perché urlano pure dalla panchina, dicono loro i movimenti da fare ai giocatori, con Ronaldo davanti che sta da solo praticamente contro questi tre, e non crediate che, ecco, che Ronaldo possa avere vita facile in una situazione del genere. E quindi Pirlo è troppo un vaso diciamo debole in mezzo a questi vasi d'acciaio, cioè si scontrano delle personalità fortissime che Pirlo non poteva assolutamente gestire, questo è stato l'errore. Personalità fortissime.
Anche questo è vero. Prima di salutare Marcello Chirico, Marcello, ma Ronaldo, tuo giudizio, rimane il prossimo anno oppure pensi che possa andare?
Se va in Champions, no. Se la Juve non va in Champions, no.
No.
E anche se la Juve andasse in Champions, metterà chiaramente, vorrà delle rassicurazioni.
Su quella che sarà la squadra, tu dici, del futuro, no?
Questa squadra qui si è reso conto pure lui che è una squadra mediocre. Ragazzi, è inutile dire, ma la Juve sulla carta. La carta è una cosa, sono per anni di società che sulla carta avrebbero dovuto vincere di tutto e di più e poi non vincevano. Sulla carta, la carta non funziona, funziona sempre il campo. Sul campo la squadra ha denotato, ha messo in evidenza delle inefficienze, delle cose che non andavano. È stata costruita male e se ne è resa conto anche Ronaldo. Ronaldo se ne è reso conto, questa è stata una squadra autodistrutta, perché era una squadra che quando è arrivato Ronaldo funzionava, pian piano sono stati tolti questi pezzi, un altro pezzo, pensando di potenziarla, perché quando Paratici va in televisione cosa dice? Ma noi siamo,
e se invece posso essere, posso dirti al contrario,
dall'interno la squadra.
E se invece questo pezzo pregiato messo lì ha crinato tutto? cioè, dai, troppo pesante. No, la butto lì, è così, adesso è una provocazione, però ti dico, se questo pezzo pregiato messo lì, accrinato poi...
Il pezzo pregiato, grazie a lui l'anno scorso, grazie ai suoi gol e quelli di Dybala.
No, ma io non discuto il giocatore, però attenzione Marcello, non fare l'errore, non sto discutendo il giocatore, che è fenomenale. Faccio un altro tipo di discorso, se questo pezzo così pregiato messo lì, bello, pesante, luccicò, crina tutto... Non dico il giocatore, la qualità del giocatore, quegli equilibri
ma
che
questo,
c'erano.
Scusami, posso dirti, prego, Paolo, Marco, questo ci può stare, cioè è un ragionamento che ci sta, perché tu attorno a Ronaldo devi costruire la squadra, cioè onestamente, cioè, io la penso così, se però hai mezza squadra, che il centrocampo non funziona, la difesa la pensa in una maniera diversa da quella di Ronaldo, e beh, la frittata è fatta, anche perché ricordiamoci, con Matuidi ed Alex Sandro si era creato, come dire, una sorta di binario sulla sinistra che poteva funzionare insieme a Ronaldo. Se togli anche Matuidi, che per carità non è che mi piacesse tantissimo dal punto di vista tecnico, però portava dei palloni importanti e dialogava con Alessandro. Se improvvisamente Alessandro fa il compitino e Matuidi non c'è, Ronaldo rimane da solo, non dialoga con nessuno tranne che con Morata, beh, insomma, non c'è squadra attorno a Ronaldo.
Ok, no, no, allora, ma
io concordo con Marcello che dice, ma insomma, se rimane da solo e addirittura fuori dalla Champions, senza garanzie di una squadra che sia a proiezione offensiva o perlomeno che costruisca azioni di gioco anche per Ronaldo, perché Ronaldo il suo lo fa, obiettivamente. Ma come
no,
fai
no, ma io infatti non discuto il giocatore, ragazzi.
No, ma non dicevo a te, io dico soltanto che è uno che segna tantissimo ogni stagione, è capocannoniere, fa là.
È vero. Allora, prima di sentire Daniele, devo andare in pausa. Saluto e ringrazio come sempre Marcello Chirico. Ci sentiamo presto, Marcello. Un abbraccione.
Voi,
grazie.
Ciao, grazie.
Un abbraccio.
Ciao.
Paolo e Daniele, potete rimanere? Chiedo.
Sì, io sì.
Okay. Bene.
Vado in pausa, torno subito.